Sì, sentiamo Cesare, dai.
Va bene così o ho sempre dei problemi con questo? Io credo che sarebbe senza dubbio un errore considerare la Prima Guerra Mondiale come un episodio circoscritto e non vederlo invece come un'inaugurazione, una rappresentazione concentrata e anticipata, un punto di inizio e di non ritorno della storia, di quella storia che ancora oggi viviamo, anche se poi qualche volta facciamo finta che i pericoli immanenti non ci siano più. Questo, secondo me, è la lezione. Sappiamo che la Prima Guerra Mondiale è l'inizio di quella roba che si chiama modernità, che in realtà non è altro che una sequela di massacri e di distruzione anche della natura, come sappiamo, come ci rendiamo forse conto in questi giorni. Ecco, parlare della situazione dei fanti nella guerra 15-18, insomma, la loro situazione era quella di prigionieri di una guerra di trincea fatta di fuoco di sbarramento difensivo e reticolati, maledettamente impersonale. I soldati erano ristretti nei movimenti, vittime di regolamenti e disciplina spesso incredibilmente folle, con l'impressione di essere in balia di potenze soprapersonali e tecnologiche, padrone delle azioni e dei sentimenti degli individui, e tutto questo rendeva sempre meno, sembrava che le proprie azioni fossero inutili e che i piani preordinati che avrebbero dovuto portare precisi risultati in realtà si vanificassero. Dicevo della disciplina. La disciplina era folle perché imposta da ufficiali e tribunali militari spesso folli, soprattutto gli ufficiali di grado superiore. Questi erano proprio dei cani e facevano fucilare con facilità i soldati. Ricordo solo due episodi tra le centinaia che si potrebbero ricordare. Un tale generale Graziani, omonimo dell'altro criminale della guerra di Libia e della Repubblica di Salò, fece sfucilare un soldato perché lo interpellò e questo gli rispose tenendo la pipa in bocca. Lo fece fucilare. Un altro colonnello, dopo che i soldati si erano rifiutati di fare un assalto più idiota e allucinante degli altri, ordina una decimazione. Ordina una decimazione e, siccome erano arrivati i complementi, i soldati di complemento, che non sapevano assolutamente nulla di quello che era successo il giorno prima, fa imbussolare i loro nomi insieme a quelli che erano presenti il giorno prima quando erano successe queste cose. Fatto sta che, ignare di tutto quanto, vengono fucilati due soldati il giorno dopo, che erano soldati di complemento. Il giorno dopo avviene un assalto e il colonnello cade crivellato da proiettili italiani. Un nemico interno di meno, mi verrebbe da dire. Inoltre, i soldati dal 1916 sono assillati da una domanda: potrà mai finire questa guerra? Era una guerra che era stata inizialmente raccontata come una guerra blitz, che sarebbero durato al massimo 2 mesi o 3, e dura invece 4 anni. Per cui non era assolutamente necessario essere un pazzo o un visionario particolarmente depresso per immaginare in tutta serietà che la guerra non sarebbe mai finita e che sarebbe diventata la condizione permanente del genere umano. La situazione di stallo e logoramento sarebbero continuate all'infinito, diventando, al pari del telefono e delle macchine a combustione interna, parte integrante dell'atmosfera ormai accettata dell'esperienza moderna. Direi che i soldati avevano avuto un'intuizione straordinariamente giusta, perché è vero che la Grande Guerra finì, ma qualcosa era cambiato per sempre. Da allora la guerra in giro per il mondo ci sono state ininterrottamente, e in questo momento ricordo che ce ne sono 23 sparpagliate sul globo. Ma tornando alla Grande Guerra e allo stato d'animo dei soldati, vorrei ricordare la paradio protestataria di una canzonetta che veniva cantata. Ricordo che l'ho registrata sulla piazza dei Martiri a Novara. Fatevi coraggio, buona gente, e siamo arrivati alla fin del mondo. La gioventù del secolo presente, le cose si sconteranno col piombo. Mitragliatrici e case asfissianti, moriremo tutti quanti, uno per uno. Al mondo non ci resta più nessuno. Ecco, la guerra industrializzata, una vera industria del macello umano specializzato, come la definivano i soldati, dava la sensazione di partecipare a un evento ineluttabile e non voluto dagli uomini. Tra l'altro, questo tipo di guerra aveva degli effetti psicologici particolari suscitati dal fatto che il nemico era invisibile. Sapevi che era lì a 50 metri dall'altra parte, dietro all'altra trincea, ma non lo vedevi. Anzitutto aveva l'effetto di fare della terra di nessuno, cioè quella che sta davanti alla prima linea e in mezzo alle due trincee, un mondo ignoto, costellato di cadaveri spesso ammonticchiati in più metri d'altezza, l'uno sull'altro. E anche questo va ricordato, cioè i morti vengono ormai misurati. Ci sono tre metri di morti davanti alla trincea. No, sono 5. Ecco, questo è Prima Guerra Mondiale. La decomposizione di questi corpi emanava un odore nauseabondo, per cui al di là del reticolato tutto era orribile e sembrava rendere l'esperienza della guerra particolarmente soggettiva e impalpabile. Intanto l'udito era diventato più utile della vista per cogliere e individuare le fonti di pericolo. Poi il rintanarsi dei combattenti sottoterra, una terra diventata un labirinto di cunicoli silenziosi, bui, in grado di far perdere l'orientamento. Ecco, tutto ciò veniva, questo labirinto veniva vissuto come rifugio e minaccia permanente, svolgendosi nello squassante frastuono del fuoco di sbarramento e nel costante pericolo di cannoni e mortai che ti potevano ammazzare da un momento all'altro e quindi inducevano un terrore continuo nei soldati. È quasi impossibile tentare di descrivere l'esperienza di una guerra perché sono impressioni auricolari ricevute e le impressioni auricolari non possono essere rese a parole. Infatti come fai a comunicare un frastuono continuo, un frastuono che non cessa mai, neppure per un momento. Quando i soldati tornavano dalla guerra e sentivano, per esempio, suonare le campane, restavano sconvolti da quel suono, perché quel suono non apparteneva più a loro. C'era veramente un mutarsi completo delle impressioni auricolari. Le cose che una volta erano state ovvie diventavano perturbanti. La colonna sonora della guerra, infatti, è ininterrottamente bim, bum, bom al rombo del cannone, mentre lo scenario fisico della guerra impone una costrizione della coscienza visiva, oltre che questa amplificazione auricolare, una perdita del senso di superficie e una fissazione su una stretta e insignificante striscia di terreno fortemente ampliato dall'immaginazione e che di notte veniva illuminata da esplosioni e dai razzi che davano vita a un paesaggio irreale, quello che piaceva tantissimo ai futuristi, no? Quel po' di eroismo che qualcuno poteva avere all'inizio, pensando alle guerre che in precedenza c'erano state e che non avevano più niente a che fare con la guerra che si combatteva in quel momento, era stato seppellito da un lavoro monotono e continuo da scavafossi e dal susseguirsi dell'allestimento dei trincieramenti alle corvée e ai turni di guardia, effettuati da uomini spesso tormentati dalla fame e sempre da mosche, pulci, pidocchi e topi. E direi che chi è riuscito a rendere meglio la guerra non sono stati i fotografi, ma per esempio il grande pittore Otto Dix, che inizialmente era stato anche lui un grande interventista e che poi era riuscito invece a comunicare, come credo nessun altro, l'orrore di quella guerra, dicevo, molto più di qualunque fotografo. E a parole lui dice giustamente: pidocchi, ratti, filo spinato, pulci, granate, bombe, cunicoli sotterranei, cadaveri, sangue, liquame, topi, gatti, artiglieria, sozzura, pallottole, mortai, fuoco, acciaio. Ecco cos'è la guerra. E conclude: è opera del diavolo. C'era quindi da dire che l'inno di questa guerra potrebbe essere questa canzoncina che tutti hanno dimenticato. E dalle pulci siamo mangiati, dai pidocchi tormentati, mai pigliamo a centinaio, mai nella camicia e nella maglia, e ogni luogo nel cappel li schiacciamo col martel. Come son grossi, han fino gli ossi, dal gran tormento, tormento, e ben poco ci lascia dormire. E fra topi e toponi sono i nostri amiconi, anche certo il barbagian, con loro noi viviamo e il rancio dividiamo. Ma oltre che con mosche, topi, toponi e pidocchi, i soldati coabitavano con la morte, e la morte attesa e i morti che stavano attorno. Dice un soldato, accennando alla terra di nessuno: il mucchio di morti che c'era era alto più di 4 metri e largo più di 10. Erano tutti morti che la barriera che facevano non si poteva più andare avanti. Coi morti in trincea si mangia, si beve, si interloquisce come se fossero vivi. Il sottotenente morto dorme accanto a me, immobile e indifferente. Rubiamo le scatolette di carne ai morti, beviamo la borraccia dei morti, ci facciamo ci facciamo coi morti parapalle e scaldapiedi. Pestai un corpo e cadi a terra. Mi trovai adagiato sopra un soldato morto incassato nella pietra a cui mancava la testa. C'è a metà del camminamento un ginocchio piegato che emerge. Serve come punto di ritrovo durante la notte per la distribuzione del caffè e dei viveri quando giungono. Ecco, queste sono frasi tratte da lettere dei soldati. Frasi ricorrenti erano anche un minuto ci sei e un altro sei morto. E anche se non si muore oggi, si muore domani. C'era una consapevolezza diffusa tra i soldati di tutti gli eserciti belligeranti che la guerra era ormai priva di scopi e aveva triturato qualsiasi precedente motivazione per combatterla. I soldati inglesi cantavano nelle trincee sull'aria del Valzer delle Candele questa filastrocca che traduca: noi siamo qui perché siamo qui. Perché siamo qui? Perché siamo qui? Noi siamo qui. Perché siamo qui? Siamo qui perché siamo qui. C'è una leggenda che può considerarsi il prolungamento di questo stato d'animo. In qualche parte, tra le due opposte linee, si trovava un gruppo della forza di un battaglione. Alcuni dicevano di un reggimento, composto da disertori semi-impazziti provenienti da tutti gli eserciti, alleati e nemici, che vivevano sottoterra perfettamente in pace tra loro in trincee, rifugi e buche abbandonati, d'onde emergevano la notte per saccheggiare cadaveri e procurarsi cibo e bevande. Quell'orda di selvaggi visse sottoterra per anni e infine si fece così numerosa, rapace e irrecuperabile che fu necessario sterminarla. I disertori comprendevano francesi, italiani, tedeschi, austriaci, australiani, inglesi e canadesi. Essi almeno vivevano, in buche e grotte sotto certe zone della linea del fronte. Quegli esseri barbuti, barcollanti nelle loro uniformi lacere e rattoppate, erano un mito creato dalle sofferenze dei feriti come conseguenza delle angosce, delle privazioni e dell'abbandono, o esistevano veramente? È difficile dirlo. In ogni caso la storia riscuoteva un seguito molto forte tra le truppe che sostenevano che lo Stato Maggiore Generale non riuscì a trovare il modo di liquidare quei banditi fino alla fine della guerra e che poi dovette liquidarli con i gas. Questa leggenda suggerisce più di ogni altra un sentire comune a molti fanti di tutti i fronti, cioè che il vero nemico di qualunque soldato è la guerra e non sono i soldati nemici. Ancora una volta c'è una parodia di una nota canzone che lo dice con chiarezza. Prendi il fucile e buttalo giù per terra. Vogliamo la pace, vogliamo la pace, vogliamo la pace e non mai più la guerra. Oh, se tenessi in mano una rivoltella, vorrei sparare in fronte a questa guerra. Scriveva Robert Graves, noto scrittore inglese, a proposito dell'esercito inglese, ma credo che questo valga per tutti i paesi belligeranti: i soldati odiano lo Stato Maggiore. E lo Stato Maggiore lo sa. Lo spirito nelle trincee era ampiamente difensivo. Non c'era intenzione alcuna di provocare i tedeschi oltre il loro normale livello di ostilità. Invece gli stati maggiori pretendevano un comportamento offensivo, assalti per la conquista delle trincee nemiche, cecchinaggio e fuoco di disturbo, e così alteravano il delicato equilibrio che permetteva la sopravvivenza e che per esempio aveva portato a colpire certi punti delle trincee note a entrambi gli eserciti dove non c'erano soldati, e poi permettere invincibilmente indisturbati lo sgombero dei feriti dalla terra di nessuno, fare la fienagione in primavera oppure la raccolta della frutta. Tutto ciò invece veniva contrastato dagli stati maggiori e la distanza tra essi e la truppa aumentava ulteriormente. Era d'altra parte inevitabile che in una guerra in cui il contatto col nemico, benché fosse invisibile, rimaneva costante, allo spirito offensivo desiderato dagli stati maggiori non potessero che subentrare delle forme di modus vivendi, e che la patria, che troneggiava nei giornali e nei rotocalchi, divenisse più estranea di qualsiasi nemico. Il pastore abruzzese di Castel del Monte, che tu citavi, Castel del Monte è un paese del Gran Sasso, annota nel suo diario questo discorso di un tenente. Dovete sapere che in molti paesi i soldati italiani hanno dato il pane al nemico in cambio del tabacco. Questo tra voi non ci deve essere. Dare il pane al nemico, che ne ha tanto bisogno, significa aiutarlo, che poi quando si deve aggredire, invece di trovarlo debole, lo troviamo forte perché è nutrito del nostro pane. Durante le lunghe soste nelle trincee non si deve mai perdere lo spirito aggressivo. Appena vedete un nemico, un colpo e freddatelo. Sarà sempre uno di meno. Non bisogna mai risparmiarli. Nessuna simpatia. Fucile e cartucce col nemico. E nient'altro, non vi lasciate trasportare dalla tenerezza del cuore o da avere compassione. Bisogna tenere alto l'odio e la volontà di accopparli. Così sarà più breve la via della vittoria. Tenente che evidentemente era molto consapevole del modo di sentire della truppa, molto diverso dal suo. Infatti il pastore abruzzese racconta: tra di me osservai, se noi tentiamo di accopparli, loro tentano di accopparci, e così non se ne risparmia nessuno, che resteremo tutti accoppati. E questo è proprio l'amore del prossimo. Ma tornando sull'invisibilità del nemico, voglio ricordare il senso di sollievo che si provava nel riuscire a vederlo, ma anche contemporaneamente l'effetto perturbante che questo produceva. Lucio dice: è da oltre un anno che io faccio la guerra un po' su tutti i fronti e finora non ho visto in faccia un solo austriaco. Eppure ci uccidiamo a vicenda, come tutti i giorni. Uccidersi senza conoscersi, senza neppure vedersi. È orribile. È per questo che ci ubriachiamo tutti da una parte e dall'altra. Lussu qui ci comunica il suo senso di liberazione da un incubo quando finalmente da un osservatorio riesce a vedere il nemico. Una vita sconosciuta si mostrava improvvisamente ai nostri occhi. Quelle trincee che pure noi avevamo attaccato, tante volte inutilmente, così viva era stata la resistenza, avevano finito per apparirci inanimate, come case lugubri, inabitate da viventi, rifugio di fantasmi misteriosi e terribili. Ora si mostravano a noi nella loro vera vita. Il nemico, gli austriaci, ecco il nemico. Ed ecco gli austriaci, come noi, che ora si muovevano, parlavano e prendevano il caffè, proprio come stavano facendo dietro di noi in quell'ora stessa i nostri stessi compagni. Strana cosa. Un'idea simile non mi era mai venuta in mente. Ora prendevano il caffè. Curioso. E perché non avrebbero dovuto prendere il caffè? Perché mai mi appariva straordinario che prendessero il caffè? E verso le 10 o le 11 avrebbero anche consumato il rancio, esattamente come noi. Forse che il nemico può vivere senza bere e mangiare? Certamente no. Allora, qual è la ragione del mio stupore? Insomma, in una guerra, nella grande guerra, diventava perturbante scoprire che il nemico prendeva il rancio o il caffè esattamente come noi. E lui era un punto tale che all'inizio della guerra, nel corso della ritirata austriaca del 14, dopo giorni di combattimento, le ostilità con i russi cessarono rapidamente dal momento che gli austriaci si accorsero che il nemico era fatto di individui umani che potevano essere riconosciuti come tali. E pochi giorni dopo, soldati austriaci e russi si trovarono per mangiare insieme nella terra di nessuno. Esaminando le canzoni che si cantavano di nascosto dai comandanti in trincea, il nemico diventa chiunque ti spinga alla morte, sia esso lo stato maggiore o il tuo comandante. Questa qui della possibilità di uccidere il proprio superiore come atto di vendetta era molto importante perché dava forza e permetteva ai soldati di sopravvivere. Maurizio Sacchi, un mio amico che era detto Lenin, che era nel settimo bersagliere impegnato nel Basso Carso, mi ha cantato: il 24 maggio, quanché l'alba comincia a spuntare, se non c'era quella roccia, un macello diventò. Maledetto sia il tenente, con quei tubi di gelatina si l'estaita la rovina della gioventù. E subito dopo mi ha detto: quegli ufficiali che erano cattivi si facevano fuori, noi si andava all'assalto, tornando indietro, che loro non volevano che si andasse al riparo, allora si liquidavano dietro di loro. Loro non potevano scappare e continuavano a mandarci su degli ufficiali, e come arrivavano, pieni di entusiasmo, gli si diceva di fare il bravo, altrimenti si eliminavano tutti, li sparavamo. Non era infrequente che degli ufficiali venissero uccisi in questo modo. Ecco una canzone concentrata, un fuoco e mitragliatrici concentrate. Montenero e Monte Cappuccio, Monte di Doberdò, il mio reggimento più volte distrutto, quanti fratelli son morti lassù. Sti generali, testa di cazzo, grida Savoia, avanti si va. Prima dell'assalto, racconta un soldato, tutti ci davamo l'indirizzo l'uno con l'altro. Dicevamo: se muoio io, tu scrivi ai miei chiari. Se muori tu, scrivo io. In trincea, tra l'altro, si era spesso con le gambe immerse nell'acqua e nel fango, sotto la pioggia o la neve. Inoltre, racconta Mussolini, la vita di trincea, monotona e aspra, contrassegnata soltanto dallo stilicidio quotidiano dei morti e dei feriti, indurisce i soldati. Parlar loro non si può. Riunire gli uomini in prima linea per tenere loro un discorso significa esporli a un sicuro e immediato massacro da parte dell'artiglieria nemica. È il nemico, la presenza del nemico, che spia e spara a 50-100 metri, ciò che tiene elevato il morale dei soldati, non i giornali che nessuno legge, non i discorsi che nessuno tiene. Insomma, la guerra in trincea era una serie di attese: attesa della luce, attesa di un suono, attesa del prossimo comando, attesa delle prossime notizie da casa, attesa di un permesso di pochi giorni, attesa della prossima morte vista o raccontata, attesa del prossimo proiettile che avrebbe bucato un viso o un corpo, attesa della propria morte, attesa del silenzio. Per sfuggire alla tragica monotonia di questa vita, i modi non erano molti. Fantasticare, da cui nascere di molte leggende, alfabetizzarsi per scrivere lettere a casa e leggere quelle ricevute da casa. Tu giustamente ricordavi che c'è stato 4 miliardi di lettere scritte, ed è così. Oppure ascoltare al grammofono, che era una recente inciso invenzione, opere liriche. Piacevano molto la Ita o il Trovatore. E tra l'altro c'era un portalettere che cantava molto bene e che saliva indisturbato, mai nessuno gli ha sparato, neanche dagli austriaci, anzi gli austriaci gli battevano le mani quando cantava. Questa era un po' la situazione. E altra possibilità era appunto quella di fare delle canzoni e farle circolare. Al più possono essere le canzoni proibite e represse, ma le cosiddette canzoni disfattiste furono certo molto cantate, conosciute per trasmissione orale o per foglietti scritti a mano che giravano su tutto il fronte. Ecco, queste canzoni hanno rappresentato per i soldati un utilissimo strumento di controinformazione, soprattutto le strofette del generale Cadorna, che mettendole tutte in fila, le centinaia che sono, ci danno un'immagine della guerra. Grazie.